Imparare l'italiano con il PodClub, un servizio della Scuola Club Migros. Un podcast per gli amanti dell'italiano a partire dal livello A2 B1.
Buongiorno a tutti. Io sono Francesca e questo è il podcast Al Dente. Siamo arrivati al 17 giugno, a un passo dall'estate, e prima di tutto vi dico il nome della villa romana di cui vi avevo parlato la scorsa puntata. Sì, era la Villa del Casale, a pochi chilometri da Piazza Armerina. Siete stati bravissimi, come sempre. A proposito, un'ascoltatrice, Rosa, ci segnala che la parola petaloso, di cui vi avevo parlato qualche puntata fa, è stata accolta dall'Accademia della Crusca, proprio perché ne hanno parlato e scritto così tanti giornali, radio e TV. Complimenti a Matteo, il bambino che l'ha inventata. Bene, ma veniamo agli argomenti di oggi. Cominceremo con un grande museo virtuale italiano, il MUVIR, in cui potremo ammirare tantissime opere d'arte altrimenti inaccessibili. Poi vi dirò qualcosa sull'isola della Gorgona e su un interessante progetto che purtroppo è stato interrotto. E per finire festeggeremo uno scrittore molto prolifico che a me piace tanto, Andrea Camilleri. Allora, auguro a tutti un buon ascolto. I musei italiani offrono ai visitatori una grande quantità di opere da poter ammirare, ma in realtà si tratta solo di una parte del vasto patrimonio artistico disponibile sul nostro territorio. Infatti, molte delle opere che è difficile, se non impossibile, vedere, si trovano nei palazzi e nelle collezioni private delle banche e finora erano accessibili solo a pochissime persone. Fino alla creazione di un nuovo, interessante progetto che si chiama MUVIR, un vero e proprio museo virtuale, in cui sarà possibile entrare con un semplice click e ammirare 300.000 opere fra quadri, sculture, ceramiche, fotografie, pezzi d'arredamento di gran valore. Certo, non sarà come trovarsi di persona davanti un'opera d'arte, ma questo progetto renderà possibile scoprire e approfondire la storia dell'arte italiana in modo innovativo. Si potranno infatti ammirare opere di tutte le epoche, da Caravaggio a Tintoretto, Kandinsky, Miró, Fontana e tantissimi altri che le banche hanno collezionato nel corso di 7 secoli, ma non solo. Infatti, grazie alla tecnica, sarà possibile mettere in relazione le opere tra di loro, creare un percorso individuale scegliendo le più interessanti e perfino allestire una galleria personale. Una cosa interessante, anche perché in Italia non esiste un museo nazionale come in altri stati. Ci sono infatti più di 400 musei pubblici e ben 4.000 privati. Il MUVIR sarà perciò un modo per poter vedere riunite insieme tante opere diverse e sarà disponibile sia per gli studiosi che per il grande pubblico. L'apertura di un primo settore dedicato all'Ottocento e al Novecento è prevista per questo 2016. Basterà avere la connessione internet, un computer, un tablet o uno smartphone. Tramite un catalogo si potranno cercare le opere, visualizzare le informazioni nella specifica scheda. Grazie all'ingrandimento, ogni opera potrà essere ammirata con un sistema ad alta risoluzione nei più piccoli dettagli. Non solo, gli oggetti tridimensionali potranno essere anche ruotati e visti da ogni angolo. Allora, aspetto con ansia l'inaugurazione di questo museo virtuale. Ecco l'indirizzo: muvir.eu. C'è una piccola isola nell'arcipelago toscano dove voglio portarvi oggi. Si chiama Gorgona e si trova davanti a Livorno, a 37 chilometri dalla costa. ha una superficie di poco più di 2 chilometri quadrati e vista dall'alto sembra una piccola montagna verde in mezzo al mare. Dal 1869 è una colonia penale agricola, è cioè sede di un carcere e per questo motivo fino a un anno fa era proibito avvicinarsi senza permesso. Oltre alla popolazione carceraria, sull'isola abitano poco più di 60 persone. Su questo piccolo paradiso terrestre e marino si trovano un grazioso paese di pescatori, una torre vecchia costruita sul mare nel 1283 e ormai in rovina, altre costruzioni del Medioevo e del Cinquecento e soprattutto una natura bellissima, incontaminata. Anche anticamente era abitata e frequentata da Etruschi, Greci e Romani. Il suo nome infatti deriva dalla Gorgona, il mostro mitologico che aveva serpenti al posto dei capelli e che trasformava in pietra tutti quelli che la guardavano negli occhi. Su quest'isola i detenuti lavoravano in campagna e allevavano animali come maiali, mucche, capre, eccetera. Questi animali poi venivano uccisi nel macello e la carne venduta. Qualche tempo fa, però, era partito un esperimento originale e unico nel suo genere. La domanda di base era stata: che senso ha far uccidere animali a persone con storie di violenza alle spalle? Può essere educativo? La risposta era stata no. I detenuti, infatti, si occupavano di agricoltura, della natura e avevano un rapporto diverso con gli animali che accudivano. Allora, nel 2014, il macello era stato chiuso. Così, gli animali erano stati graziati ed erano entrati a far parte di un progetto rieducativo come veri e propri terapeuti dei detenuti, con ottimi risultati. Ma tutto questo purtroppo è durato poco. Infatti, dopo un anno il progetto è stato interrotto. Nel 2015 c'è stata la riorganizzazione del carcere, che è andato a far parte di quello di Livorno, e così sono stati allontanati il direttore della colonia penale e il veterinario che lavorava là da 25 anni. E il primo provvedimento è stato quello di riaprire il macello perché gli animali tornassero ad essere produttivi. A questa decisione, fin dal 2015, sono seguite numerose petizioni, anche di personalità della cultura e della politica. Fra tutte cito la scrittrice Susanna Tamaro, che qualche giorno fa ha scritto una bellissima lettera al Corriere della Sera. È così. Purtroppo in Italia si cerca di risparmiare sempre nei posti e nei modi sbagliati. Da parte mia, spero che la campagna mediatica di questi giorni serva a sensibilizzare le coscienze e a salvare sia le possibilità di un futuro migliore per i detenuti che la vita di quegli animali. Lo spero davvero. Andrea Camilleri, nato il 6 settembre 1925 a Porto Empedocle, provincia di Siracusa, scrittore, sceneggiatore e regista italiano, vive da molti anni a Roma. Vi dice qualcosa? Sentite ancora. Salvo Montalbano, nato a Catania il 6 settembre 1950, commissario di polizia nella cittadina siciliana di Vigata, provincia di Montelusa. Vive in una casa sul mare, da solo, tranne quando lo viene a trovare la sua fidanzata Livia, che invece sta a Bocca d'Asse, un quartiere di Genova. Caratteristiche di Montalbano sono l'amore per la cucina siciliana e soprattutto per il pesce e per le buone letture. Il carattere introverso. Odia infatti parlare in pubblico e si irrita molto quando il tempo è brutto. Allora, tutto chiaro adesso? Qualcuno di voi ne avrà sicuramente sentito parlare. Magari avete letto una delle indagini di Montalbano o visto un film. Io ho letto tutti i libri di Camilleri dedicati al famoso commissario dal 1994 ad oggi e ho visto anche tutti i film. È stata una mia cara amica a farmelo conoscere diversi anni fa e da allora sono una grande appassionata. E il motivo per cui ve ne parlo oggi è che il suo autore, Andrea Camilleri, ha appena pubblicato il suo 100° libro. Che poi, se consideriamo le traduzioni in 30 lingue, tra cui arabo, turco, finlandese, coreano e cinese, arriviamo a ben 700. La cosa incredibile è che ancora oggi, a 90 anni passati, Camilleri scrive e pubblica 4-5 libri all'anno, alcuni dei quali dedicati a Montalbano. Libri, questi ultimi, non facili da leggere, per l'uso sempre più presente negli anni del dialetto siciliano. Io, che lo seguo da tanti anni, mi sono abituata pian piano a questa lingua bellissima e colorita. Sul web esiste pure un dizionario apposito. Qualche giorno fa ho letto una sua intervista sul giornale. La sua vista, purtroppo, negli ultimi tempi è calata e perciò non può più scrivere di persona, come faceva fino a 5 anni fa. Detta perciò i suoi romanzi a un assistente. Ogni giorno lavora 3 o 4 ore e, come dice lui, sono le ore più belle della giornata. E ci credo. Chissà quante storie gli girano per la mente. Alla domanda «Che cos'è la vecchiaia?» lui risponde che è un'età in cui la macchina umana non funziona più come un tempo e purtroppo ha bisogno di frequenti controlli e riparazioni. Il corpo non può più fare tutte le cose che faceva un tempo, come camminare e mangiare bene. Ma se il cervello resta in forma, allora la vecchiaia non esiste. Anzi, al contrario, diventa una ricchezza. «Quali sono i suoi ricordi più belli?» chiede ancora l'intervistatore. E Camilleri risponde dicendo che sono i ricordi di quando era bambino. Immagini luminose che riguardano una grande casa di campagna, l'erba, il mare, il cielo. Invece i ricordi brutti con il tempo sono diventati opachi, senza luce. Come ad esempio quelli che riguardano la guerra. «E che cos'è per lei la felicità?» continua ancora l'intervista. E lui risponde più o meno così. «Aprire la finestra al mattino, respirare l'aria, guardare in alto il cielo e sentirsi felici, senza un motivo preciso». È un bellissimo messaggio da parte di un grande vecchio. E ogni stagione aspetto con piacere l'ultimo libro. A proposito, lui ne ha già in cantiere altri 5 o 6. Non vedo l'ora di leggerli. Cari ascoltatori, eccoci al termine della puntata. Vi do appuntamento fra 2 settimane su podclub.ch o sulla nostra app per parlarvi di buone notizie. A proposito, il nostro trainer di vocaboli adesso è più semplice da usare e ha alcune funzioni nuove. Provare per credere. E c'è anche di più. Da adesso potrete seguirmi anche su Instagram all'indirizzo #podclubfrancesca e #aldente. Infine, vi ricordo che la prossima sarà l'ultima puntata prima delle vacanze estive. Non mancate, vi aspetto! Un saluto da Francesca e a presto!
Lo sapevate? Nelle scuole Club Migros potete iniziare un corso di italiano in qualsiasi momento. Consultate il nostro sito web e iscrivetevi subito!